Esistono storie che non scorrono in superficie, non fanno rumore, non attirano subito l'attenzione. Sono storie lente, silenziose, pazienti. Restano nascoste nelle pieghe delle rocce, negli interstizi della terra, dentro minuscoli cristalli che sembrano immobili da sempre. Eppure, anche lì sotto, qualcosa si muove. L'acqua filtra, circola, scioglie, trasporta. Lavora con calma ostinata, goccia dopo goccia. Pensiamo alle grandi stalagmiti che ci accolgono nella grande sala del percorso espositivo della mineralogia al museo La Specola, parte del sistema museale dell'Università di Firenze, formate da una tenace gocciolina d'acqua, carica di sali minerali in migliaia di anni. Quando pensiamo ai minerali o alle rocce, raramente pensiamo all'acqua. Ci vengono in mente montagne, vulcani, fuoco e magma, elementi solidi, duri, incrollabili. Ma la verità è il caso di dirlo, più liquida, fluida. L'acqua è uno dei più grandi architetti del nostro pianeta. Senza di lei, molte delle rocce che conosciamo non esisterebbero affatto. Il mondo, anche quello della Terra emersa, avrebbe un altro aspetto. Benvenuti nella quarta stagione di Spazi di Scienza, un viaggio tra le meraviglie del sapere in luoghi affascinanti e pieni di tesori inaspettati, quelli della rete toscana dei musei scientifici. Fuoco, acqua, terra, aria. Quattro elementi per otto racconti di oggetti, persone e scoperte che hanno fatto la storia. Questa è una storia d'acqua, ma non dell'acqua che scorre nei fiumi o cade dal cielo. È l'acqua che lavora sotto i nostri piedi. Soprattutto dell'acqua che diventa calda, aggressiva, piena di sali minerali. Che si raffredda, che attraversa le rocce e, lungo il suo viaggio sotterraneo, crea nuovi cristalli. Oppure che emerge, esplode in vapori o si offre, con le sue mille proprietà organolettiche e benefiche agli esseri viventi, per essere bevuta. In primis agli esseri umani. Per capire l'interazione tra acqua e minerali bisogna fare un passo indietro e guardare il nostro pianeta su scala molto più grande. Le rocce della Terra non sono eterne, non restano identiche a se stesse per sempre. Al contrario, cambiano continuamente. Si formano, si trasformano, si distruggono e poi ricominciano da capo in un ciclo gigantesco che i geologi chiamano ciclo litogenetico. È un processo che richiede tempi difficili anche solo da immaginare. Milioni, a volte centinaia di milioni di anni. Tutto può cominciare con il magma, la roccia fusa che risale dalle profondità della Terra. Raffreddandosi lentamente, forma le rocce magmatiche. Se queste arrivano in superficie, vento, pioggia e ghiaccio le erodono, trasformandole in sabbie e sedimenti. Col tempo, questi sedimenti si accumulano, si compattano, diventano nuove rocce sedimentarie. E se scendono ancora più in profondità, sotto pressioni e temperature enormi, possono trasformarsi di nuovo, diventando rocce metamorfiche. È un ciclo continuo. Ma in questo enorme ingranaggio naturale c'è un ingrediente fondamentale che spesso passa inosservato: l'acqua. Quando l'acqua piovana penetra nel terreno, comincia subito a cambiare. Assorbe anidride carbonica dall'atmosfera e diventa leggermente acida. Non abbastanza da farci paura, ma in modo sufficiente da iniziare a lavorare sulle rocce. Come un solvente lento ma tenace, l'acqua attacca i minerali, rompe i legami chimici e porta via minuscole quantità di elementi. Sodio, calcio, magnesio, ferro. Ogni goccia d'acqua sotterranea diventa così una specie di registro chimico, una memoria liquida del percorso che ha fatto. E più scende in profondità, più le cose diventano interessanti. Perché sotto la superficie la temperatura aumenta, in media circa 3 gradi ogni 100 metri. Non sembra molto, ma dopo qualche chilometro l'acqua può diventare molto calda. In alcune zone, soprattutto quelle vulcaniche, il calore estremo si fa sentire anche in prossimità della superficie. Qui entra in scena il processo idrotermale. L'acqua calda diventa molto più efficace nel dissolvere e acquisire sali minerali dalle rocce che incontra. Così, carica di sostanze disciolte, continua a circolare lungo fratture e cavità sotterranee. o a risalire per diventare acqua minerale e oligominerale, salutare per l'essere umano che la beve o ci si bagna. Ma se la temperatura cambia o la pressione diminuisce, quegli stessi minerali iniziano a precipitare di nuovo in un nuovo ciclo, formando cristalli. È un po' come quando lo zucchero sciolto in una tazza di tè troppo dolce torna a cristallizzare sul fondo quando il liquido si raffredda. Solo che qui parliamo di quarzo, calcite, zolfo o borati e di tempi molto più lunghi. Alcuni dei minerali che possiamo osservare nelle collezioni mineralogiche come quelli del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze nascono proprio così, da acque calde che hanno circolato nelle profondità della Terra per migliaia o milioni di anni. E le forme che assumono possono essere talvolta inusuali e inaspettate. Emergendo in superficie, le acque ricche di calcio perdono anidride carbonica e depositano il minerale sulle piante, usandole come base strutturale per la mineralizzazione. Alla specola si può osservare un intero nido di uccelli pietrificato nel calcare ed anche un rametto di pungitopo con tutte le foglie, in collezione da prima del 1793. Un esempio eccezionale di concrezione in carbonato di calcio di notevole importanza è stato addirittura studiato dal grande scienziato Niels Stensen, Niccolò Stenone, esposto tra le collezioni storiche della specola. La Toscana è uno dei luoghi dove questi fenomeni sono particolarmente evidenti. Se viaggiamo nella parte meridionale della regione, tra le colline metallifere e la Val di Cecina, il paesaggio cambia. Il terreno fuma, il suolo è caldo, l'aria odora di zolfo. Qui si trova una delle aree geotermiche più famose del mondo, l'Arderello. Per secoli questo luogo ha stupito viaggiatori e scienziati. Dal terreno uscivano getti di vapore violenti e rumorosi, chiamati soffioni boraciferi. Colonne di vapore che potevano salire anche decine di metri in aria, accompagnate da sibili e rumori fragorosi e spettacolari. Chi arrivava qui nell'Ottocento raccontava di un paesaggio quasi infernale. Fango in ebollizione, nuvole bianche di vapore, odori pungenti. Ma dentro a quel vapore c'era qualcosa di prezioso, l'acido borico. Una sostanza molto ricercata, raccolta e utilizzata per le sue proprietà mediche come antisettico o disinfettante e fondamentale in processi industriali nella siderurgia o nella produzione del vetro e della ceramica. Il metodo di estrazione era sorprendentemente ingegnoso. Si costruivano bacini artificiali chiamati lagoni, dove i vapori venivano convogliati attraverso tubi. Il vapore si condensava nell'acqua e, evaporando lentamente, lasciava sul fondo cristalli di sali minerali. Tra questi compariva un minerale candido e leggerissimo, il borace, di cui un bel campione in cristalli grandi ed eccezionalmente irregolari è esposto nelle sale della specola. Nel tempo, gli studiosi hanno identificato in questa regione una quantità sorprendente di nuovi minerali, alcuni con nomi che sembrano usciti da un romanzo fantastico: l'arderellite, ammonioborite, ginorite. Molti di questi sono stati studiati per la prima volta proprio a Firenze, nei laboratori del Museo di Mineralogia. Ne sono un esempio i nuovi minerali scoperti proprio all'Arderello tra gli anni 50 e 60 del Novecento da Curzio Cipriani, poi direttore del Museo di Mineralogia, come la sborgite, la beringuccite e la nasinite. I campioni originali, gli olotipi, sono ancora conservati nelle collezioni della specola, piccoli frammenti di roccia che rappresentano il punto di riferimento per gli scienziati di tutto il mondo. Ma non tutte le storie idrotermali sono fatte di grandi soffioni. A volte bastano piccole fratture nella roccia. Prendiamo ad esempio le Biancane di Sasso Pisano. Chi arriva qui per la prima volta ha l'impressione di essere finito su un altro pianeta. Il terreno è chiaro, quasi bianco. Da alcune fessure escono vapori caldi, mentre piccoli laghetti di fango ribollono lentamente. Qui, i gas che salgono dal sottosuolo reagiscono con le rocce e le trasformano. Le rendono friabili, le scoloriscono, le alterano chimicamente. E in mezzo a queste trasformazioni compaiono minuscoli cristalli di zolfo, gialli come il sole. Appena formati, hanno una struttura cristallina diversa da quella che assumono a temperatura ambiente, anche se all'apparenza sono identici. Un fenomeno curioso che i mineralogisti chiamano paramorfosi. In altre parole, il cristallo sembra lo stesso, ma dentro è cambiato. un piccolo promemoria geologico che anche le cose apparentemente più stabili possono trasformarsi. E mentre queste trasformazioni avvengono sotto i nostri piedi, spesso senza che ce ne accorgiamo, l'acqua continua il suo lavoro silenzioso. Scioglie, trasporta, deposita. Costruisce nuovi minerali e modifica lentamente le rocce del pianeta. Forse è proprio questo il lato più sorprendente dell'acqua sotterranea, la sua calma. Non ha la spettacolarità del fuoco, né la solidità della terra e nemmeno l'asprezza erosiva dell'aria, ma nel lungo periodo riesce a cambiare il volto del mondo. Ogni sorgente termale, e nello specifico ognuna delle terme toscane, è una testimonianza del viaggio che quell'acqua ha compiuto. Mille peripezie a noi invisibili, tra rocce calde e fratture profonde. Un percorso nello spazio e nel tempo, lungo chilometri e migliaia di anni, in un territorio vissuto da milioni di donne e uomini nella storia, che hanno ignorato, o da cui più spesso hanno tratto beneficio e piacere, e che altre volte li ha sicuramente spaventati. Ogni goccia porta con sé un frammento della storia della Terra e dell'umanità. Una storia scritta cristallo dopo cristallo, con pazienza. Perché sotto i nostri piedi il pianeta non è mai davvero fermo. Respira, cambia, si trasforma e di certo ci ignora. E molto spesso lo fa in silenzio, con la forza discreta e senza tempo dell'acqua. Avete ascoltato Spazi di Scienza, un podcast della rete dei musei scientifici toscani, prodotto da nwfactory.media. Voce di Edoardo Daltin. Testi di Andrea W. Castellanza e Matteo Varotti, con la consulenza scientifica dei musei della rete, regia e produzione di Paolo Righi. Sul sito museiscientificitoscana.it tutte le informazioni per visitarli e le serie complete di Spazi di Scienza, online anche su tutte le piattaforme podcast.